Allora, come prima domanda, ti faccio una classica domanda. Per chi non ti conosce, presentati un pochino e magari presentati tutta la tua storia artistica fino adesso.
Certo, allora io sono Francesco Sacco e sono avvicinato alla musica molto presto in realtà, anche se non senza background familiari particolari, nel senso che non vengo da una famiglia di artisti, io non sono stato mai in nessun modo indirizzato verso questa passione e poi questa carriera. E ho iniziato studiando chitarra classica da piccolino e a scrivere delle poesiole da adolescente, dei piccoli testi e poi ho insomma, iniziato a mettere insieme le due cose, sono state le prime canzoni, di conseguenza le prime band. E poi negli anni dell'università, intorno ai 20, ho avuto un piccolo stop durante il quale ho fatto anch'io il giornalista musicale e poi mi sono riavvicinato alla composizione e alla musica tramite il teatro all'inizio a una coreografa che mi ha chiesto di comporre una colonna sonora, un lavoro abbastanza importante da un punto di vista di mole e quindi niente da allora ho ripreso poi a scrivere all'inizio come autore o produttore per altri e poi nel 2020 ho deciso di esordire con un progetto solista che appunto è il mio, Francesco Sacco, che si è manifestato all'inizio in quello che è stato la voce umana, che è l'album d'esordio, scritto appunto a cavallo tra il 2019 e il 2020, e poi allora insomma non ho più smesso e sto andando avanti a coltivare strada.
Allora, venerdì è uscito, direi, sul tuo secondo singolo Fantasmino.
Sì,
Parlaci
è
un...
uscito venerdì scorso in realtà, è
Esatto,
uscito il 6.
esatto. E parlaci un attimino di questo brano e di cosa rappresenta per te.
Allora, questo brano è un brano atipico, un adattum all'interno dell'album del quale farà parte perché è uno dei pochi brani intimi e notturni. A differenza della voce umana, del disco precedente, che era più un cantautorato classico con tematiche molto legate alla sfera emotiva e sentimentale mia e delle persone in generale, questo è un disco che ha anche tanta società, tanti stimoli che vengono dall'esterno, che riguardano magari, penso a brani tipo Cabulla, che è l'altro singolo uscito poco prima di Fantasmino, che è una specie di critica al tardo capitalismo nel quale viviamo, di ironica e leggera, però alla fine non sono né un economo né un politico, ma un cantautore. Però insomma mi è uscita questa vena molto più rivolta all'esterno rispetto al mondo dei sentimenti, mentre Fantasmino è un brano che più simile se vuoi ai brani che ho scritto in passato, in cui la dimensione interiore è molto presente e parla principalmente di questo sentimento di invisibilità, di non esistere più in una relazione, non esistere più per una persona e sentirsi invisibili, che spesso è accompagnato da non un sentimento quasi di impotenza, ma anche di ridicolo, che dici: ok, io non ci sono, non esisto. E quindi per questo è nata poi la metafora del fantasmino, che non è sicuramente un fantasma spaventoso, il fantasmino con lenzuolo, è un fantasmino che non si prende tanto sul serio, ecco. È un brano scritto anche molto velocemente, assieme a Luca Pasquino, con il quale ho collaborato tanto per questo disco, in una sessione notturna molto breve e felice da un punto di vista critico, ecco.
Invece il 20 maggio, se non sbaglio, esce a Solitudine, Edonismo, Consumo, che è il tuo nuovo disco. Come hai
Sì,
scelto
esatto.
questo titolo?
Allora, A sta a simboleggiare ideale lato A di un lavoro più ampio, nel senso che poi il disco precedente è uscito anche in tiratura in vinile, vedremo se ripetere questo esperimento, no? Che sempre più persone si stanno rivolgendo a supporti antichi, diciamo, adesso che la musica è la funzione è tutta liquida e materiale, non rimane niente alla fine, intanto no, qualcuno immagina e dice ma se si rompe internet non esiste più, che fine fanno tutti i dati, no, la musica, le foto, le cose, e quindi per il precedente sicuramente mi è interessato a riproporre questa forma di questo supporto di fruizione, e in questo caso è diventato poi un espediente per dividere il disco in due parti, quindi questo A è un lato A e solitudine di ultimo consumo sono poi i firouge tematici che accompagnano il disco, nel senso che c'è una parte, sai, veniamo da un periodo nel quale siamo stati molto per forza di cose chiusi dentro noi stessi anche, quindi sicuramente la solitudine è una dimensione che ha fatto parte delle nostre vite per gli scorsi due anni, e l'edonismo e il consumo vengono di conseguenza, nel senso che noi abbiamo un mercato che si è sempre più adattato a dei beni che sono sempre meno sociali, no? Per cui penso a, dico cose molto banali, però il delivery di qualsiasi cosa, per cui è quasi più comune ordinarsi la cena e non andare a mangiarla al ristorante con degli amici, no? È una dimensione molto, molto chiusa nella quale sembra quasi di esistere solo all'interno di se stessi e della propria identità, e quindi ho voluto un pochino indagare come mi sentivo io principalmente in relazione a questi temi, sia da un punto di vista poetico che da un punto di vista un po' più politico.
Ma sembra quasi il titolo di un concept album, cioè sembra quasi proprio una cosa così. È vero o proprio è soltanto un titolo?
No, io sento di dire che c'è una, sia il precedente che questo. Cioè il concept album è un po' impegnativo da un punto di vista di poi paragoni che scattano in mente, poi io sono un grande fan di tutto, no, il contesto nel quale è nato e si è sviluppato il concept album, quindi proprio anni 70, King Crimson, Jethro Tull, anche proprio italiano, PFS, Banco, eccetera, e quindi vado davvero con i piedi di piombo a dire sì, ho un concept album, però in realtà sì, c'è un filo tematico molto forte sia nel precedente che in questo, che anche nel lato B di questo lavoro, che uscirà credo a novembre, e sarà invece dedicato all'interiorità e quasi alla spiritualità, a una dimensione spirituale. E quindi sì, ci sta in realtà a dire che è un concept album.
Nei testi sei tu che sei principalmente lo scrittore o ti fa aiutare da altri colleghi o artisti?
I testi sono miei, i testi sono miei, e mentre in passato quasi sempre ho lavorato in solitudine assoluta, nel senso che ho anche suonato tutte le parti in studio, autoprodotto il disco, invece in questo caso la parte musicale ho fatto anche di delle collaborazioni, quella con Luca Pasquino che ho già citato, mio collega di vecchissima data, che facciamo musica insieme da quando siamo piccolini, e poi ho lavorato con due produttori che sono XX Buio e Paralisi, due bellissime scoperte, due ragazzi di Livorno con base a Milano, che mi hanno un pochino, sai, a lavorare da soli musicalmente parlando è molto bello, è molto intenso, ed è molto confortante, specialmente se si è un po' maniaci del controllo come me, però può essere anche molto facile perdere la bussola, e quindi per operazioni che vogliono spingersi un pochino più in là a livello di sound, io almeno ho trovato molto utile confrontarmi con altre persone, perché volevo, siccome ho tante influenze anche molto antiche, il blues, la musica classica, piuttosto che il cantautorato della Golden Age del cantautorato, no? I grandi cantautori 60-70 italiani, internazionali, volevo mettere sul piatto un discorso che avesse sì delle citazioni a mondi musicali che mi interessano, ma anche intavolare un discorso assolutamente contemporaneo dal punto di vista di sound, e ho sentito necessità, per non perdere totalmente la bussola, cosa molto facile se si è in solitudine, a collaborare per quanto riguarda la musica, mentre i testi sono tutti mia penna. Poi ci sta un album che ha solitudine nel titolo, non farlo da solo, poi mi intristivo troppo.
Parli di molte volte di temi abbastanza sociali. Io direi che in questi due anni, e secondo me anche con la guerra e con la pandemia, che diciamolo sembra finita, ma secondo me non lo è ancora, direi che di materiale ne hai avuto molto.
Sì, assolutamente sì. È stato faticoso umanamente, innanzitutto, come per tutti, ma anche artisticamente, questo processo, nel senso che io sono sempre stato abituato a una forma di scrittura nella quale il vissuto conta molto, nella quale il dato autobiografico è molto forte, molto presente. Quindi all'inizio trovarsi banalmente con il nulla intorno, e parlo della pandemia, ha sicuramente messo molto alla prova la mia scrittura e la mia creatività, perché non avere stimoli dall'esterno non è semplice se uno è abituato a raccontare ciò che gli accade, perché non accade niente. E poi dopo un po' ho cercato una chiave di svolta a questo processo, e l'ho trovata facendo un disco che alla fine comunque parla, se la voce umana parlava di relazioni da un punto di vista emotivo, questo secondo disco parla invece di relazioni da un punto di vista più strettamente sociale. Quindi sì, tocca tante tematiche legate alla società, alla politica, anche per politica in senso lato, ovviamente, non strettamente ciò che è l'ordine del giorno o l'agenda dei governi. Mentre la guerra e gli avvenimenti drammatici degli ultimi mesi, chiaramente il disco era già praticamente scritto, quindi non c'è molto di quello nei testi di A, però sicuramente c'erano nell'aria delle cattive vibrazioni per quanto riguarda la pace e i rapporti internazionali, per cui già ad esempio Kabul, che ho iniziato a scrivere in agosto, quando i talebani avevano ritirato Kabul, già lì mi ha dato molto a riflettere, sia su la stabilità politica di certi paesi, sia sulle responsabilità anche dell'Occidente nei confronti di questi paesi, che come purtroppo sappiamo, anche se non sempre ci viene ricordato, sono stati sfruttati a livello di risorse, o addirittura, come è successo a Kabul, no, sono stati finanziati in fasi iniziali da stati occidentali, dall'America, perché un'instabilità politica in Medio Oriente in certi casi aiutava il commercio, è brutto dirlo, però il sistema economico nel quale viviamo tende a non guardare in faccia nessuno, ecco, quindi purtroppo poi le popolazioni locali che non c'entrano pagano poi le conseguenze di certe politiche estere.
Vedendo un po' il calderone grosso della musica italiana, come ti butti dentro la tua arte, la tua musica?
Sicuramente mi sento un po' atipico rispetto a quella che è la scena italiana di questi anni, anche se stanno uscendo molte cose che mi piacciono molto, cioè vedo una nuova wave molto libera. Io credo che musicalmente viviamo un momento di grandissima confusione tradizione, cioè anche complice anche la tradizione internet eccetera, che ha dato a noi nuove generazioni modo di raggiungere molta più musica con molta meno fatica. Io poi ho vissuto un po' questo scarto, per io sono del 92, ho 29 anni, da ragazzino era un casino trovare i dischi, cioè nel senso c'era un negozio di dischi in città, io non vivevo nell'estrema provincia, quindi non dovevo magari farmi 30 km per recuperare un CD, però non c'era sicuramente la stessa accessibilità che poi ci ha dato Spotify, portando altri problemi lato artista soprattutto, però credo che questa cosa abbia contribuito a generare diversità sicuramente, e visto che stiamo vivendo una fase ancora abbastanza iniziale, anche a generare un po' di confusione a livello di genere, per cui credo che sia finita quell'era anche per la musica italiana in cui va di moda un genere che è uno, univoco, no? Dici quest'anno va il rap, quest'anno funziona questo cantante qui, questo genere qui, questa accessibilità porti, se la si sa coltivare, che non è scontato, però possa portare molta diversità delle nicchie. Per cui io credo che stiamo vivendo un momento un po' di confusione in cui un po' va rock, un po' va hip hop, un po' va questo neo soul, R&B, stiamo vivendo, no, gli ultimi strascichi di quello che è stato l'indie, che ha raggiunto il suo apice negli ultimi anni e poi sta lentamente passando, io credo, e quindi io credo che sia un prodotto un po' di confine, cioè c'è tanto crossover nella mia musica, tante sovrapposizioni, perché poi alla fine di base è pop italiano, è cantautorato italiano, però ha dentro tante cose, c'è dentro del rock, ha dentro della musica elettronica, cabula quasi della dance, di pause, con la cassa da hit, eccetera. Ho usato tanto autotune sulle voci, quindi è un po' un prodotto di frontiera, ecco, un meticcio, che sicuramente è stimolante. Spero che la macchina dell'industria musicale sappia sfruttare bene questo periodo, valorizzando le diversità che stanno venendo fuori e non piallando tutto, dicendo com'è a volte succede, e a volte purtroppo sta succedendo, di dire ah, ok, hanno spaccato i Maneskin, adesso rock, solo rock per 2 anni, che alla fine è stata una grande vittoria loro, no? Perché loro volevano fare rock anche 5 anni fa, non era possibile perché non era un mercato così aperto, no? Quindi tornando, scusa, tu bloccami quando sono...
No, tranquillo.
Parleremo molto.
Tranquillo.
Per cui spero, esatto, che il mercato riesca a tutelare queste diversità, nelle quali assolutamente mi ci metto. Ma credo che stiano uscendo molti prodotti molto interessanti, un po' di confine in cui c'è del pop, ma c'è anche della sperimentazione. Ci sono i synth, ma ci sono anche le chitarre, un po' di mescugli interessanti, insomma, da quando gli incontri fra mondi molto lontani sono pensati e fatti con il dovuto rispetto e approfondimento rispetto alla materia che si sta maneggiando, in genere nascono cose stimolanti, ecco.
Di solito torno un po' indietro a quello che mi hai detto per la questione del tuo album, quindi di un concept album. Di solito in un concept album la voce grossa la fa la copertina, e vedendo la tua copertina da fotografo mi ha molto colpito. E quindi volevo capire un attimino come mai hai scelto quella foto e come mai hai scelto Lucrezia come fotografa.
Allora, con Lucrezia è stato un incontro casuale, assolutamente casuale, e un grosso amore artistico reciproco, nel senso che mi ha contattato lei a un certo punto, aveva ascoltato il mio materiale, mi ha detto guarda, mi piace molto quello che fai, parliamoci, e mi ha invitato a casa sua e dove lavora in Centro Italia. Lei lavora moltissimo con la con gli animali, e poi in altre tracce che ancora devono uscire dell'album ci sono parecchi riferimenti al mondo animale, in relazione o in contrappeso rispetto alla società umana, e quindi mi è sembrata una sfida interessante, perché poi scattare con degli animali chiaramente cambia molto le regole del gioco, perché non hai un modello, un artista, ma hai un cavallo come Erbica Bulla, che chiaramente fa quello che vuole, e quindi un tipo di scatto molto veloce, molto istintivo, in cui poi la drammaturgia dell'immagine si trova posteriori. E nel caso della copertina abbiamo lavorato in questo laghetto termale, sempre in provincia di Viterbo, e ci piaceva l'idea di lavorare con l'acqua come elemento, e creare questa cromia su rosa e su grigio. Sono venuti fuori degli scatti molto forti, secondo me, che poi sono stati elaborati graficamente, quello che vedi la scritta Francesco Sacco, da Luca Pasquino, che è il mio collega musicista, ma anche grafico e designer del prodotto, che ha fatto questo lavoro di 3D, creando un po' un'allusione a lui, avendo scritto parte della musica dell'album con me, molto affezionato al lavoro, e viene all'esterno e cura molto la drammaturgia dei testi, è diventato a un certo punto completamente ossessionato dai riferimenti al cristianesimo che faccio in molti testi. Io sono molto appassionato anche di esoterismo, di spiritualità, di magia, e mi viene naturale a volte, no, citare o rivolgermi ad argomenti religiosi da persona non credente fondamentalmente, ma da grande interessato di quel mondo lì. E quindi niente, ha iniziato a dire no, è un album assolutamente caristico, assolutamente sì, evangelico, quindi io ti voglio mettere una corona di spine in testa a tutti i costi, e mi ha messo il nome ad Aguaiola o a corona di spine, a libera interpretazione. E quando poi mi hanno sottoposto l'immagine, l'ho trovata subito perfetta per come sintesi sia tematica del disco, perché c'è un elemento naturale quasi preponderante, c'è un elemento artificiale appiccicato lì, molto evidente anche in questo caso, e poi a questa sintesi un pochino fra antico e nuovo, fra passato e futuro, perché quelle di Lucrezia, una cosa che mi ha colpito subito molto delle foto di Lucrezia è che hanno questa dimensione un po' atemporale, un po' che non si capisce chiaramente l'ambientazione temporale degli scatti, ma questo è oggi, hai cercato di fare è la preistoria, è il futuro, che cos'è? E questa dimensione un pochino fuori dal tempo mi ha interessato molto, ed è una cosa che un po' ho cercato di fare anche musicalmente, per cui ci sono elementi super contemporanei che magari vengono dalla trap o dall'hip hop, accanto a chitarre alla Johnny Cash, quindi questo mashup anche visuale secondo me era molto adatto a rappresentare quello che è stato il lavoro del disco.
Prima abbiamo già parlato di dove più o meno ti posizioni nella musica italiana, però volevo sapere se secondo te chi è il miglior artista in questo momento nella scena?
Oddio, difficilissimo, difficilissimo. Ci sono tanti artisti molto validi, non lo so, faccio fatica a dirlo perché non ho mai vissuto l'arte in termini di gara, di migliore o di peggiore, quindi faccio molta fatica. Sicuramente ci sono esponenti molto validi a seconda del genere, penso ad esempio per quello che è un pochino la sperimentazione, uscire dalla forma canzone, sicuramente Io sono un cane ha dato un grossissimo contributo alla discografia degli ultimi anni, dimostrando che è possibile anche fare successo senza cantare sulle cuore amore. E un'altra artista che adesso è diventata una nemica grigia della musica italiana, ma ha dato una bella svolta, è stato Calcutta sicuramente, che ha riportato invece la forma canzone all'opposto da classico cantautorato italiano in chiave un pochino più scazzata, con tanto indie rock dentro. E si stanno affacciando anche nomi grossi e molto capaci per quanto riguarda il pop internazionale. Ci sono davvero produzioni di, penso già solo a Mahmood e Blanco, che hanno vinto Sanremo, piuttosto che anche un po' meno noto, ma comunque Lili, Venerus, che si affacciano a quel mondo un po' più R&B, un po' più americano, un po' più d'oltreoceano, che secondo me non ha nulla che invidiare a produzioni internazionali, e infatti stanno funzionando anche all'estero. E quindi nulla, ci sono tante cose interessanti che stanno succedendo. Faccio fatica a dirti un migliore, perché poi anche io sono abbastanza schizofrenico anche come ascoltatore. Magari un giorno mi va il pop, il giorno dopo mi va un concept album anni 70, e ora sono fuori città in Santrope, che sto allestendo il bilancio, e in macchina ho ascoltato tutta la scena hip hop nordafricana, araba, con i suoni della musica araba, quindi sono abbastanza esausto da una cosa o
Sì.
l'altra, e mi è difficile dirti meglio o peggio, mi andrebbe chiesto in mezz'ora, ecco.
Ok, siamo ormai quasi alla fine, verso la fine dell'intervista. Mi piace sempre un po' giocare con l'artista, con delle domande abbastanza secche, molto semplici. Visto che prima parlavi di supporti dove si può ascoltare la musica, io sono un collezionista quasi viscerale di vinili. E quindi volevo sapere, sono molto curioso di sapere qual è stato il tuo ultimo vinile comprato.
Sto facendo un grande salto indietro nel tempo. Credo le Zeppelin terzo, credo le Zeppelin terzo, quello con le figurine che si muovono, che
Ok.
ho incredibilmente trovato. Non è, perché credo che sia la prima stampa, in Italia fosse uscita solo la prima stampa con le rotelline che girano sulla copertina. Credo che a 14 anni ero, sono ancora grandissimo fan dei Zeppelin, quindi il terzo, che è quello un po' acustico così, credo che sia stato il primo in assoluto.
Ok, e, mi piace scoprire anche cosa in questo momento sta ascoltando l'artista. Tu mi hai fatto un po' di elenco di artisti che rispetti e che ti piacciono della scena musicale internazionale, però vorrei sapere in una tua ipotetica heavy rotation e playlist di Spotify, chi è l'artista che adesso in questo momento stai ascoltando di più.
È un internazionale. L'ultimo album che mi ha veramente colpito molto è l'album di Kae Tempest, uscito da poche settimane. Lei viene dalla slam poetry, quindi molto spoken word, molto parlato, vicino all'hip hop anche. L'ultimo disco ha avuto un'apertura molto più melodica rispetto ai precedenti, e dei testi da piangerci sopra, una settimana bellissimi.
Ultimissima cosa, se ti va, lascia un breve messaggio di saluto che possa anche convincere le persone ad ascoltarti e soprattutto a vederti dal vivo.
Grazie mille per lo spazio che mi hai dedicato. Io sono Francesco Sacco. Mi raccomando, andate ad ascoltare su Spotify per ora, e speriamo in futuro abbastanza vicino anche in vinile, a Solitudine ed Edonismo Consumo, la prima parte del mio nuovo lavoro. E venite ad ascoltarlo dal vivo sabato 21 maggio alla Triennale di Milano.